Bene, allora ancora un paio di battute sul tema della caccia, in merito appunto ai caratteri di stile. Chiaramente l'input che viene dato, come accennavo prima, è quello della riproposizione degli stilemi paterni in toto, ma non è una scelta. Anche qui lo dico per l'ennesima volta, mi piace insistere su questo discorso: non si tratta di una scelta data per incapacità a dipingere altro. Tra l'altro, adesso non ho elementi sulla caccia, ma ad esempio proprio la Galizia era un'apprezzatissima copista di Leonardo e di Correggio, cioè sapevano copiare tutto, ovviamente, nel senso che venivano educati alla copia, era una parte della formazione degli artisti, uomini o donne che fossero, quello della copia dei grandi dipinti celebri, anche solo attraverso le stampe. Quindi non era quello il problema era quello di, ripeto, soddisfare il mercato. E siccome la pittura di Guglielmo Caccia appunto aveva un mercato notevole, che andava attraverso lo Stato gonzaghesco, per lo Stato sabaudo, lo Stato di Milano, non c'era proprio nessuna ragione per non continuare a lavorare come padre, visto l'apprezzamento della pittura paterna in termini sia di chiarezza devozionale, perché appunto parliamo di dipinti di estrema chiarezza devozionale, richiesti in quel momento soprattutto appunto dalla committenza ecclesiastica, sia in termini di qualità della figura, di una qualità alta disegnativa, una capacità di padronanza ottima della composizione, della strutturazione della figura. Quindi non c'era motivo proprio per dover cambiare stile. E anche, ops, aiuto, Ornella, devi dirmi solo perché dobbiamo la password. Cioè, no, io non ho fatto niente, è proprio che dopo un po', essendo rimasto sulla stessa immagine, è andata in salvataggio, tanto adesso scorriamo. Ecco qua, vediamo un caso tipico di questa pittura devozionale, con queste immagini anche femminili, distante, spesso anche caratterizzate da una certa cura nella resa dell'abbigliamento, dei gioielli. Questa è una Santa Caterina d'Alessandria, appunto conservata alla Pinacoteca Malaspina di Pavia, che rientra appunto nell'ambito di quella produzione appunto pavese di cui accennavo precedentemente. Dicevo, il genere pittorico affrontato è primariamente quello della pittura sacra, di nuovo, pittura di storia, ma primariamente pittura sacra, perché è quello in cui il padre stesso si era specializzato e aveva mercato. Filoni più recenti di studi hanno, anche nella mostra ad esempio di Mirandolo, hanno posto molto l'accento invece sulla produzione, sempre nell'ambito di Orsola e famiglia. Non vado adesso a giocare al distinguo delle manine delle sorelline, perché mi fa un po' sorridere, nel genere della natura morta, e soprattutto della natura morta con fiori. Anche qui attenzione, perché? Perché se certamente questo è un genere che aveva un grandissimo mercato, e lo dimostravano i numerosi fiamminghi che vendevano in questo settore, e abbiamo visto che altre artiste come Fede Galizia, come la Garzoni, si dedicano anche alla natura morta, è diventato un po' un cliché storiografico quello per cui questo genere di artiste, donne, vengono esaltate soprattutto per questo genere di produzione. Perché? Perché questo genere di produzione, cioè il bel vasetto di fiori con le rose e i gigli, ha tanto mercato antiquariale, mentre il frammento di tela come questo, peraltro comunque molto piacevole, gradevole anche alla visione, ha molto meno mercato antiquariale, novecentesco. Attenzione, perché queste pittrici prima di tutto dipingevano figure, erano pittrici di storia. Dopodiché, certo, c'era un mercato anche di pittura di genere, e business is business, ovviamente ci si dedicavano, ma la loro formazione è una formazione, come abbiamo visto in tutti e tre i casi, Galizia, Garzoni e Orsola, Maddalena Caccia e, sorelle, ogni tanto bisogna anche sorridere un po', non prendersi troppo sul serio, era pittura di soggetto sacro, era quella la vera committenza. Poi c'erano altri filoni paralleli perché, ripeto, il business non si butta mai via. Però l'esaltazione di questa produzione che è stata fatta nel Novecento, e vale anche per la Garzoni, vale anche per Galizia, per altre, è esagerata semplicemente dovuta alle ragioni dell'agusto e del mercato antiquariale moderno, novecentesco, non per un giudizio effettivo di valore. Perché nel caso, infatti adesso qua non l'ho messa, ma nel caso in particolare della Caccia e della sua equipe, sono certamente dipinti piacevoli, ma in confronto con i naturalmartisti fiamminghi assolutamente di qualità media, quindi, come dire, non è che reggessero il passo con il grande, col grande mercato nordico, erano un genere di ripiego, un genere in più a cui dedicarsi, ma la fonte primaria di reddito, chiamiamola così, veniva invece da questo genere di prodotti. Qui anche il mercato vercellese, questo ad esempio è un dipinto importante per quello che l'ho voluto mettere, poco noto, che è stato riscoperto solo un decennio fa, documentato, con la rappresentazione appunto del patrono della città di Vercelli, Sant'Eusebio appunto, ed è una pala, una tela destinata alla cattedrale, quindi committenze di primo piano. Non parliamo soltanto del monastero sperduto, della chiesetta parrocchiale del Monferrato sulla collina, ma parliamo anche delle grandi committenze ecclesiastiche e vescovili. E quindi mi piaceva per questo sottolineare questo genere di produzione. Un po' statica, un po' stanca, sì, certo, perché è chiaro, l'equipe familiare della Caccia e sorelle, tra l'altro la Francesca, quella a cui è stata così un po' fantasiosamente riferita soprattutto questa produzione di natura morta, peccato che la fanciulla muoia nel 1628 e che non ci siano opere sicuramente documentate a lei, quindi, come dire, tutta un'astrazione quella che è stata fatta. Dicevo, certamente la bottega si ampliava perché appunto nel monastero entravano nuove aspiranti pittrici quindi la produzione diventa, soprattutto dagli anni 50 in avanti, più seriale, più stereotipa, come ad esempio nel caso di quest'opera. Nonostante questo, appunto, con una richiesta di committenza importante. È ancora un dettato controriformato, appunto, che vuole mettere in luce il santo in primo piano con i suoi tradizionali attributi senza particolari concessioni, anche se qui un po' di paesaggio entra nella composizione. Qui un esempio di una delle sue allieve, delle allieve della Orsola, tra le più famose, la Laurea Bottera o Bottero, questa è la sua Santa Cecilia firmata del Museo conosciuta del Museo Civico di Casale Monferrato, e questa è una delle allieve della Caccia, con una monacata all'interno appunto del monastero di come si dice di Moncalvo, scusatemi, tra quelle più note e più tarde. Pensate che questa fanciulla, probabilmente già avviata alla pittura, dedita all'arte pittorica quando arriva in monastero nel 1665, entra già appunto come artista e sottoscrive appunto un vero e proprio contratto con Orsola Maddalena Caccia, in base al quale avrà appunto una fase di formazione all'interno del monastero e poi sarà lei stessa destinata, visto che ormai la famiglia, la Orsola ha una certa età, bisogno di aiuto di collaboratori, sarà lei a fare poi da maestra alle novizie aspiranti pittrici che entreranno successivamente nel convento. Quindi capite la trasmissione, proprio il passaggio quasi di consegne, no, a questa artista decisamente, anche qui chiaro, dotata in maniera più limitata, ma che comunque continua la tradizione del monastero, la tradizione pittorica, perché era quello, come dicevo prima, la fonte primaria di sostentamento. I monasteri e i conventi tenevano molto i loro religiosi artisti, se li tenevano cari, e non solo in funzione, anche quando erano uomini, e non solo in funzione interna, cioè lavorano per noi nella nostra chiesa, nel nostro complesso sacro, ma proprio perché poi invece lavoravano per una clientela al di fuori. Chiaramente teniamo conto che queste erano monache di clausura. Qui sì, calma, non ci agitiamo, perché erano clausure molto comode, nel senso cioè che chiaramente non potevano uscire, ma potevano tranquillamente ricevere visite di tutti i tipi, anche maschili, se erano autorizzate dal vescovo, attraverso le grate certamente non potevano essere viste, però potevano benissimo parlare, interagire, ed erano realtà dove si leggeva, dove si studiava, oltre che dipingeva, si faceva musica, si beveva la cioccolata, voglio dire, cioè non mancava assolutamente nulla, meglio che i matrimoni infelici, voglio dire, tutto sommato era una condizione molto 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 comoda e la fortuna incontrata da questo monastero, appunto, dove le proposte di monacazione continuano anche dopo la morte della Orso la caccia, vuol dire che c'era, come dire, un sostrato sociale appetibile all'interno della vita all'interno del monastero. Ho già citato in passato, non so se facendo un esempio a tutti o soltanto rispondendo a qualcuno, il caso della famosa nipote del Papa Odescalchi, Papa Innocenzo XI, che era in convento, nel convento di Santa Cecilia Agostiniano di Como, allora erano una dinastia comasca, e che scrive alla sorella che si voleva sposare, e la sorella che si voleva sposare dice: beata te che te ne stai nel monastero di Santa Cecilia, che ti diverti, fai musica, perché lei era un'appassionata di musica, si faceva mandare gli spartiti, si faceva i concertini insieme alle consorelle, ti dedichi alle tue letture, hai il tuo confessore con cui parlare di teologia, insomma fai una vita assolutamente spensierata, io invece sono qui in affanno, che mi devo preoccupare di trovare un marito adeguato al fatto che io sono la nipote del Papa e quindi devo avere un marito di un certo peso. Quindi capite bene che la mentalità del tempo era un po' diversa dal cliché ottocentesco che spesso viene proposto. Dopo questa fase molto ricca di personalità, di cui io ne ho strapolate solo alcune, le più famose, della prima metà del Seicento, abbiamo una fase, per quanto riguarda le presenze nello Stato Sabaudo, di seconda metà del Seicento, ricca di nomi, ma povera di opere. E quindi in questa trattazione l'ho, come dire, bypassata, ma faccio alcuni nomi, perché di fatto non disponiamo della materia prima. Un caso citato sempre dal Durando di Villa, con una certa insistenza, è il caso ad esempio della ritrattista figlia del Metrano, di Carlo Metrano. Carlo Metrano era ritrattista della corte di Carlo Emanuele II e della Giovanna Battista di Savoia, di cui abbiamo uno sparuto nucleo di ritratti a lui riferiti, più o meno attraverso le fonti documentarie. Della figlia non sappiamo assolutamente niente. Tuttavia il rilievo che le viene dato, e qui vediamo che si apre proprio il filone delle ritrattiste, di cui poi parlerò per il Settecento, dalla testimonianza di Durando di Villa, ci fa intuire che questa donna pittrice avesse un certo peso e avesse lavorato ripetutamente a corte. Anche lì molto probabilmente dobbiamo pensare che ritratti che passano sotto il nome del padre o di anonimo piemontese di seconda metà del Seicento siano in realtà frutto anche del lavoro di questa artista, che è, ripeto, ricordata con insistenza dalle fonti. Un altro personaggio che invece ha una consistenza documentaria importante, ma un'opera sola sicura, è la pittrice di cui avevo avuto occasione, appunto, una decina d'anni fa, di più, 13, di occuparmi, è questa Isabella Maria Dal Pozzo. Purtroppo non ho potuto mettervi la fotografia dell'unico quadro documentato che si trova in San Francesco d'Assisi in presbiterio, perché all'epoca io avevo fatto, non avevo ancora la digitale, ho ancora delle vecchie foto non in digitale che ho provato a scansire ma sono venute orrende, e quindi per carità cristiana non ve l'ho messa. La cosa però potete però andarla a vedere tranquillamente, anche se ultimamente mi sembra che l'abbiano nascosta, delle volte la nascondono dietro nel coro, questa enorme tela che rappresenta alcuni santi, San Biagio e Santa Liduvina, che adorano Gesù Bambino, firmata e datata 1666. Quello che mi interessa ricordare di questa donna artista è che anche qui abbiamo di nuovo una donna artista che nasce in un contè, lei si chiamava Dal Pozzo perché aveva sposato un avvocato Dal Pozzo di origini biellese, non imparentato però con i principi della Cisterna, ma quindi questo è il primo caso che abbiamo di artista donna piemontese, sabauda, sposata, senza figli però. Ma lei veniva da una famiglia di pittori milanesi, lombardi, che si chiamavano Maccagno, e aveva introdotto a corte anche il fratello, che lavora anche lui nella seconda metà del Seicento in Torino e Piemonte. Ma lei poi appunto si firmava e lavorava col nome del marito, che ovviamente avendo anche questa allure di legame con la dinastia celeberrima appunto dei marchesi di Voghera e principi della Cisterna, poteva dare anche un certo tono. Purtroppo Isabella Maria Dal Pozzo lavora pochissimo nello Stato Sabaudo, in realtà appunto negli anni 60 del Seicento c'è questa pala, e che era su una cappella laterale della chiesa di San Francesco d'Assisi e poi rimossa nel Settecento perché sostituita da un nuovo dipinto di Felice Cervetti, e lavora a corte soprattutto, pare, come ritrattista. I pagamenti sono riferiti a questo. Tuttavia viene chiamata per la fama che ha da Enrichetta Adelaide, la figlia di Cristina di Francia, alla corte di Monaco di Baviera, e vivrà lì per il resto della sua vita, circa un quarantennio. Di questa sua attività per la corte di Monaco di Baviera abbiamo tanti documenti, pagamenti perché era una stipendiata della corte e quindi prendeva un compenso annuo e così via, sappiamo che faceva la ritrattista, ma le opere riferite a quest'artista fino ad oggi ancora non sono emerse. Se riuscirò, perché purtroppo appunto non sono riuscita a fotografare questo dipinto recentemente perché la chiesa è sempre molto buia e appunto l'hanno nascosto, ecco, e quindi non sono riuscita appunto più a fotografarlo. Tra l'altro un dipinto che era stato restaurato all'inizio degli anni 2000 dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, di cui ho il piacere di fare parte, e che ahimè in uno di questi scellerati spostamenti è stato anche tagliato sulla tela, e quindi un lavoro che il buon passato rettore, ormai passato miglior vita, Don Lusacco, aveva sostenuto e che adesso è anche in parte andato perso. Comunque, se vi capita, sbirciate, magari riuscirete a vedere questo dipinto. Enrichetta Adelaide. Enrichetta Adelaide, che era la figlia di Cristiana di Francia, che sposa il principe elettore di Baviera, che è Ferdinando Maria Wittelsbach, e sarà una Enrichetta Adelaide sarà una grandissima committente d'arte a Monaco, legata a lei la committenza ad esempio della chiesa dei Teatini di Monaco, che è la chiesa dove i Savoia sono appunto, i principi elettori di Baviera, anche Enrichetta Adelaide, sono sepolti. A lei si deve la committenza della residenza suburbana di Nymphenburg, che poi viene completamente trasformata nel Settecento, ma viene costruita per lei in occasione del matrimonio, come per la mamma era stato fatto il Valentino, cioè il gioco è un po' quello. Enrichetta Adelaide era molto legata a Cristina, la madre, e si scrivevano spesso e aveva molta ambizione di emularla, e quindi quando arriva a Monaco e le viene donata questa residenza, su questo spazio dove c'era un castello, insomma, ma poca roba, per costruire questa residenza suburbana, lei pensa subito al modello materno e alla vicenda del Valentino, e anzi ci sono una serie di corrispondenze che erano state già rese note negli anni Ottanta da Andrina Griseri, dove lei chiede proprio i progetti di Amedeo di Castellamonte alla madre per questa nuova residenza del Nymphenburg, vuole che le mandino i pittori da Torino, vorrebbe e vuole soprattutto ritrattisti. Ecco perché poi la Isabella Maria del Pozzo le viene cordialmente impacchettata e inviata a Monaco. Purtroppo dopo gli anni Ottanta del Seicento, morto ormai Enrichetta Adelaide, il principe ereditario Max Emanuel, che è un principe estremamente ambizioso dal punto di vista artistico, chiamerà pittori francesi, fiamminghi, compra quadri, è veramente un mecenate eccezionale. Ovviamente della Isabella Maria del Pozzo non sa più che farsene, perché punta, diciamo, su altri livelli, quindi la mette in pensione, la giubila e la lascia, diciamo, in un limbo ventennale. Lei morirà a inizio Settecento senza appunto più tornare a Torino. Invece il marito le sopravvive, caso strano, e ritorna a Torino e scrive a Vittorio Amedeo II raccontando, insomma, i casi che erano accorsi a lui e alla moglie, sperando che Vittorio Amedeo II gli dia qualche appannaggio. Non ottiene niente, non c'è pericolo, state tranquilli, ma è una vicenda anche questa più biografica, piuttosto singolare, del primo caso che abbiamo, appunto. E anche qui il Durando di Villa spende ottime parole su questa pittrice, è l'unico, è il primo caso che abbiamo documentato di una pittrice donna che si sposa, che in qualche modo mantiene il marito, perché di fatto questo avvocato dal Pozzo vive di riflesso tutta la vita, questo si deduce dalle lettere che poi lui scrive tornando a Torino della carriera, appunto, della moglie, e la segue infatti a Monaco, perché è lei che si sposta, che decide, eccetera. Quindi una vicenda purtroppo con poche figure, ma cioè con poche opere, ma biograficamente molto interessante. E con la stessa linea passiamo al Settecento, con quella che è la pittrice donna dopo Orsola Maddalena Caccia, più famosa della storia sabauda di antico regime, cioè la cosiddetta Clementina, la Maria Giovanna Battista Bussano o Bussana, perché lei nasce Busana, Bussana, Clementi è il nome del marito che lei prende, e lei si firma sempre come Clementi, poi Clementina, quindi prende anche lei, quindi sposata, ha figli, ha famiglia, ma lei non si muove molto, rimane sempre a Torino. E un altro dato interessante ancora da approfondire è il fatto che non fosse figlia d'arte, era figlia di un chirurgo, e non è chiaro quando venga avviata l'attività artistica. Il marito non era un pittore, il Clementi, e quindi è una scelta di forse passione, poi è, come dire, lasciata proseguire dalla famiglia, tanto comunque si era sposata, quindi, come dire, era sistemata, e in realtà che la porterà in realtà molto lontano. Le aderenze che le permettono di inserirsi a corte sono tutte da verificare. Recentemente è stata fatta una tesi sulla pittrice, fatta molto bene, che verrà, di cui risultati faccio un po' di pubblicità, tanto non sono in concorrenza, verranno presentati poi intorno al 20-22 febbraio, adesso è un sabato, non mi ricordo se è 20-22, alla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, e chi avrà piacere potrà venire a sentire un po' di novità. Però ecco, gli studi di questo giovane laureato, molto bravo, che ho avuto il piacere di seguire, si sono concentrati sul rimpolpamento del catalogo della produzione della Clementina, ma su questa prima parte, diciamo, biografica non sono riuscite ad approfondire più di tanto. È invece molto interessante, perché le fonti, compreso il Durando di Villa, che cosa ci dicono? Non si soffermano chiaramente nel capire quali erano state le sue entrature a corte, se non nel dire che lei era stata educata alla pittura e alla pittura di ritratto, perché la Clementina farà la ritrattista appunto per tutta la lunga vita, nell'orbita dei Curlando, dinastia di pittori e ritrattisti che ho già avuto modo di citare, che tra l'altro vanno anche a lavorare proprio a Monaco di Baviera, nel tempo in cui c'era anche Isabella Maria Dal Pozzo, quella pittrice che vi ho citato prima, e che hanno un grossissimo atelier nei primi decenni del Settecento a Torino, un atelier ricco di opere anche d'arte di altri artisti che loro commerciavano, quindi pieno di spunti di influenza. Avevano quaderni e stampe dai grandi ritrattisti francesi, Rigaud, La Rugière, eccetera, quindi una formazione molto ricca che tradizionalmente viene riferita appunto alla Clementina, che forse per magari vicende parentali o di conoscenze tra la sua famiglia e quella dei Curlando poté avere contatto con questa realtà. Improvvisamente, come un fungo, dico io come un fungo nel senso che, ripeto, entrare a corte non era semplice, quindi questo è un dato ancora da capire, nel 22 la cominciamo a trovare nei registri dell'amministrazione Savalda, e da lì, senza soluzione di continuità, lavorerà per la corte Savalda fino all'inizio degli anni 60. Nel 1761 muore e ha una carriera assolutamente lineare, fortunata, felice da quanto emerge dalle carte. Però ripeto, prima del 22 non abbiamo chiaro che cosa facesse. Quanti ne aveva quando è documentata a corte, quando presumibilmente entra al servizio della corte? Poco più di una ventina, ma per l'epoca un po' più di una ventina, che per l'epoca erano tantissimi, soprattutto per una donna, ed era già sposata, naturalmente. Quindi entra come persona già adulta, matura, a corte. Inizialmente non produce opere, e questo è un punto interessante su cui mi sono già anche soffermata in altre occasioni, non con voi ma nel senso delle ricerche. All'inizio le fanno fare anche a lei la copista di ritratti, cioè lei ha questa formazione da ritrattista, non comincia subito inventando composizioni in proprio. Teniamo conto della delicatezza del tema, cioè parliamo dell'immagine dei nuovi sovrani, cioè del nuovo sovrano di Vittorio Medio II, della sua famiglia e di suo figlio e delle sue mogli. Non è un gioco, cioè questa è l'immagine. I ritrattisti a corte in quel momento hanno un ruolo importantissimo, cioè quello di creare l'immagine di una nuova dinastia regia che si confronta con le grandi dinastie europee, che compete in tutto e per tutto, e nelle arti primariamente, lo sappiamo fino alla nausea, dagli Ibarra a scendere, con le corti principesche italiane e europee. Quindi la ritrattistica è un settore delicatissimo, perché è l'immagine del sovrano che viene messa in discussione. E quindi cosa fa? Non ci si affida certo all'improvviso a una donna 25enne pimpante che arriva a corte, no, cioè non funziona in questo modo. La mettono a fare le copie dei ritratti dei Curlando, per l'appunto, e di altri artisti. In particolare perché chiaramente l'obiettivo di Vittorio Amedeo II non era quello, almeno inizialmente, di avere la Clementina come ritrattista di punta, anche se poi lo diventerà dagli anni 30 in avanti, era quella di cercare di trovare, come per l'architettura e come per la pittura di storia, dei nomi importanti di ritrattisti, soprattutto magari ritrattisti che orbitavano in area mitteleuropea, perché la Francia, come sapete, in quel momento era meglio non menzionarla a corte, e invece il grosso dei ritrattisti veniva dalla Francia, in quella fase, per averlo a corte e creare un'immagine aulica del sovrano che appunto potesse competere. Purtroppo gli va male, perché l'unico ritrattista che Vittorio Medio II riesce a catturare di fama di levatura europea è Martin van Maitens, questo fiammingo che all'epoca era al servizio della corte imperiale asburgica, perché appunto alla Francia non si può guardare, quindi guardiamo agli Asburgo, che si ferma di passaggio nel 28 a fare un po' di ritratti, ma poi ovviamente, chiamato a migliori sorti, torna alla corte di Carlo VI a Vienna e lì rimane e fa la sua fortuna. E la nostra Clementina la mettono a copiare, dopo che ha copiato il Curlando, la mettono a copiare i Van Maitens. E è in quest'ottica che dobbiamo interpretare anche un ritratto ufficiale di Vittorio Amedeo II come questo, che è i primi anche ritratti ufficiali dei sovrani a figura intera che noi ritroviamo prodotti negli anni, alla fine degli anni 20 del Settecento, e che propongono appunto i sovrani a posteriori per Vittorio Amedeo II e poi direttamente sul campo di battaglia della guerra di successione polacca per Carlo Emanuele III in un'immagine ufficiale. Le creazioni autonome della Clementina cominciano a esserci soltanto negli inoltrati anni 30 del Settecento, quando ormai Carlo Emanuele III decide di investire su lei, cioè di non andare più a cercare il grande ritrattista di fama fuori. Un ultimo estremo tentativo viene fatto nel 32-33 con i Van Loo o Van Loo che dir si voglia, ma non ce la fanno neanche lì, in questo caso se ne vanno chi in Francia, chi alla corte di Filippo V, quindi li perdono, e a questo punto rimane solo la Clementina in cui, ma non lo dico per cattiveria, lo dico perché la logica era quella, e in realtà sarà appunto queste diaspore di ritrattisti più famosi, più dotati, saranno per lei la fortuna, perché negli anni 30 del Settecento viene insignita del titolo di ritrattista di corte, viene messa a stipendio e da lì appunto fino agli anni 60 non la muove più nessuno, anche se certamente poi dagli anni 40-50 si affermeranno sempre più prepotentemente come in parallelo per presentare soprattutto l'immagine del principe ereditario, cioè il futuro Vittorio Amedeo III e di Maria Antonia, i due fratelli Duprat, che sono indubbiamente molto più dotati della Clementina. Però la Clementina comunque tiene fino appunto alla fine. Ha un figlio che lavora con lei, che è documentato nelle committenze soprattutto per l'aristocrazia di corte, per il seminario metropolitano di Torino, ma che si chiama Fedele Clementi, ma che non riuscirà a sfondare a corte ormai poi nel punto di Duprat, morta la Clementina, domineranno e altre figure di ritrattisti si affacceranno sulla corte sabauda. È difficile stabilire il corpus della Clementina, perché appunto tutta la ritrattistica del pieno Settecento piemontese intendo sabauda, è stata riferita indistintamente a lei, cioè non sapendo che nomi dare, tutto su di lei. In realtà ci sono anche delle altre personalità che lavorano come ritrattista in quel periodo, uomini e donne. Tra le donne vi segnalo una figlia d'arte che era appunto la nipote di Giovanni Battista Curlando. Nota, si chiamava Genoveffa, un nome che è un programma, ma francese peraltro, che però è nota non come Genoveffa Curlando, ma come Genoveffa Campana, perché aveva sposato questo miniaturista Campana, Vittorio Campana, che farà una strepitosa fortuna nella corte di Luigi XV, quindi anche lei poi se ne andrà in Francia e rimane poco. Però ci sono parecchie figure di ritrattisti che lavorano nel periodo della Clementina. Non c'è solo la Clementina, ci sono anche appunto, come nel caso della Genoveffa Curlando, poi Campana, delle donne. Di lei sono stati ritrovati gli unici ritratti certi, solo che anche lì avevo delle brutte foto vecchie, non ho potuto mettervele, nella raccolta della ritrattistica del castello di Masino, di Valperga di Caluso, perché lì c'è un archivio ricchissimo e nell'archivio sono venuti fuori una serie di pagamenti per dei ritratti di esponenti del casato e di figure legate al casato per alleanze matrimoniali che hanno permesso di riconoscere delle sue opere con sicurezza. Tornando alla nostra Clementina, appunto, come ritrattista di corte, questo, due battute ancora perché il tempo corre veloce e voglio accennare a due grandi nomi in chiusura, presenza come ufficiale negli anni 30, 40, 50 come ritrattista di corte naturalmente le permette non solo a questo punto di elaborare l'immagine ufficiale un po' stereotipa della corte del ramo primigenio e anche del ramo dei principi di Carignano. Questa è la sorellina di Polissena d'Assia, da un ritratto del castello di Racconigi, ma soprattutto di lavorare per la clientela dell'aristocrazia di corte, dove il cliché comunque della Clementina non si smentisce, nel senso cioè che sono dei ritratti ufficiali, spesso a tre quarti di figura, senza sfondo, perché lei non sa fare il paesaggio, cioè se lo, quando lo fa probabilmente in collaborazione con altri artisti, che mettono in luce essenzialmente i tratti della fisionomica del volto, abbelliti quando si può, e l'abito come elemento sociale caratterizzante. Questi sono i caratteri essenziali. Qui vedete, vedete che ho scritto atre perché nella ritrattistica aristocratica i più sono attribuibili, anche se con una discreta dose di come dire, verosimiglianza, perché magari si sono trovati comunque dei documenti che attestano dei rapporti della pittrice con queste famiglie. L'unico dinastia con cui ci sono molti documenti di pagamento è quella dei Roero di Guarene, e lì è stato possibile riconoscere una serie di dipinti, tant'è vero il rapporto era così fitto perché? Perché lei aveva preso in affitto col marito e la famiglia il proprio appartamento proprio nel palazzo Roero di Guarene di Piazza Carlina, abitava lì, e comoda per arrivare a corte, e quindi chiaramente con il Roero c'era un rapporto privilegiato, ma tutte le famiglie di corte bene o male hanno dei ritratti che in qualche modo sono riferibili a lei. Chiudo questa trattazione, perché il tempo purtroppo corre veloce, con due grandissimi nomi di pittrici dell'ultimo quarto del Settecento che hanno dei rapporti con Torino e che non posso come dire, esimermi dal raccontare. Perché? Perché finalmente arriviamo a delle artiste di fama mondiale, internazionale, all'epoca, ma ancora oggi ben note, a cui sono state dedicate mostre e monografie, e sono rispettivamente una francese, la Vigée Lebrun, che qui vedete nell'autoritratto che lei dona per la Galleria degli Uffizi, per la Galleria degli Artisti, nella quale viene annoverata, viene riconosciuta, e l'altra invece un'artista nata per caso in Svizzera, a Coira, ma la cui famiglia era originaria del Bregenzwald, che è una regione al confine tra l'Austria e la Svizzera, quindi lei si considerava suddita asburgica, anche se in realtà poi sarà una polide, che è Angelica Kaufmann. Tutte e due queste pittrici che diventano, che sono famosissime nell'ultimo quarto del Settecento e che ritraggono i più bei nomi dei principi e della nobiltà europea, e che sono conosciutissime nelle cronache del tempo, hanno delle interagenze con Torino. Entrambe però le hanno non attraverso la corte, ma attraverso storie diverse. E vediamole in alcune battute. Nel primo caso, la Vigée Lebrun, che è appunto una... Entrambe hanno una caratteristica che poi i biografi enfatizzano, anzi due caratteristiche tipiche del cliché di ultimo quarto del Settecento. Bambine prodigio, perché questa diventa una moda, cioè tutti questi queste donne pittrici sono bambine prodigio. La Vigée Lebrun che disegna in convento, lei nasce a Parigi e viene educata a Parigi, viene mandata a studiare in un collegio in convento, non per fare poi la vita religiosa, ma proprio perché era una fase tipica della formazione delle figlie della nobiltà e dell'alta borghesia, la sua famiglia era una famiglia altoburghese, e viene mandata appunto per una certa fase a studiare in collegio presso le monache della Trinità di Parigi, e i suoi biografi raccontano che lei disegnasse su tutti i muri del convento, perché aveva questa enorme voglia di è un aneddoto ovviamente, ma serve a creare il cliché della bambina prodigio. Perché? Perché tra l'altro tra la Vigée Le Brun e la Kaufmann c'è un rapporto di amore, odio, antagonismo, perché sono le grandi ritrattiste internazionali, hanno 9 anni di differenza. La Vigée Le Brun è del 55, no, chiedo scusa, 14 anni di differenza, la Vigée Le Brun del 55 e la Kaufmann del 41. La Vigée Le Brun aveva una grande ammirazione verso la Kaufmann, ma anche però una certa presa di distanza. Perché? Perché la Kaufmann, gioco un po' in parallelo, per poi vediamo le loro, faccio vedere appunto le loro facce e dico alcune cose in relazione a Torino, ma questo primo tema devo svilupparlo anche un secondo. Perché la Kaufmann era anche lei una bambina prodigio, ma non gli bastava creare il cliché della bambina prodigio nel disegno e nella pittura. Era talentuoso in tutto, un genietto, praticamente, dicono le fonti, ma qualcosa di vero probabilmente c'era, perché sapeva cantare benissimo, tant'è che voleva fare, a un certo punto era indecisa se fare la pittrice o la cantante lirica, e la famiglia dice: cara, la cantante lirica è una carriera un po' perigliosa moralmente, fai la pittrice, che almeno papà, che era pittore, ti segue e ti porta con sé. E non solo, parlava correntemente almeno 4 lingue. Tedesco, l'aveva imparato in casa, italiano, perché già da piccola col padre si sposta prima in Valtellina, poi a Como e poi in Lombardia, e poi fa il Grand Tour d'Italia come bambina prodigio, come il piccolo Mozart, né più né meno, sono gli stessi anni. E era una moda del tempo, e poi parlava anche francese e inglese. Già da bambina, già da ragazzina, c'è una lettera quando lei arriva a Roma in questo Grand Tour che fa col papà negli anni 60, inizio anni 60 del Settecento, dove Winckelmann conosce il grande teorico del neoclassicismo, Winckelmann gli fa anche il ritratto, Winckelmann scrive un amico raccontando di questa ragazzina talentuosissima che gli ha fatto il ritratto e che è un prodigio e conosce 4 lingue, eccetera, eccetera. Quindi oggettivamente qualcosa di vero c'era, certamente il papà la esibiva volentieri, il modello Mozart, ripeto, faceva, dava i suoi frutti. Detto questo, quindi questo primo cliché, secondo cliché sono donne laiche che si sposano, la Vigée Le Brun si sposano anche male, tra l'altro, cioè male nel senso con uomini non sempre raccomandabili, che mantengono, e la Vigée Le Brun ha anche una bambina, una figlia che amava moltissimo, la Kaufmann no, rimane senza figli. E la loro frequentazione delle corti, soprattutto i loro legami con alcune principesse figlie di Maria Teresa, la prima, la Le Brun, perché diventa, e lo vediamo anche in questo dipinto, la ritrattista di Maria Antonietta, e la Kaufmann, perché per un breve tempo è in contatto con Carolina d'Asburgo a Napoli, con la corte di Napoli, fa dei grandi ritratti della famiglia di Carolina, con tutta la sua prole, glieli fa la Kaufmann, siccome le due figlie di Maria Teresa hanno questa, viene creato intorno questa aura di libertine, di dissolute, questa aura ricade sulle loro pittrici. In realtà le cose vanno molto 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 ridimensionate e gli vengono anche attribuiti rapporti, diciamo, di tipo saffico con le loro celeberrime committenti. Tutto va molto ridimensionato, c'era anche una moda in questi cliché biografici. Appunto lo dico perché poi questi personaggi rientrano in romanzi, magari saltano fuori nei film, e l'immagine che se ne dà è un po' quella stereotipata. Non era propriamente così, erano entrambe due professioniste molto di qualità altissima, entrambe entrano in accademia e vengono riconosciute. La Le Brun entra all'Accademia di Francia, all'Accademia di Parigi, e invece la Kaufmann, oltre a essere riconosciuta all'Accademia di San Luca a Roma, e all'Accademia di San Luca di Firenze e alla Clementina di Bologna, sarà tra le fondatrici a Londra, perché per un certo periodo vivrà anche a Londra, della Royal Society. Quindi capite, insomma, il livello è questo. Veniamo rapidamente, con questo piccolo panorama molto veloce, perché sono biografie lunghissime, a capire come entrano in contatto con Torino. caso Vigée Le Brun. La Vigée Le Brun viene a vivere a Torino. Nel 1789, quando l'aria a Parigi comincia a diventare pesante, la Vigée Le Brun se ne accorge subito. Già nell'ottobre dell'89 capisce che lei, il suo ruolo di ritrattista di Maria Antonietta e della corte reale la potrebbe mettere in estremo pericolo. E prima che, come dire, molti nobili scappino, prepara la partenza. Lascia il marito, che è insomma, una specie di perdigiorno mercante, si porta via la figlia, va in attraversa la Savoia, attraversa le Alpi, dove arriva a Torino. È la prima tappa della sua fuga da Parigi. Siamo alla fine del 1789. Perché viene a Torino? Perché a Torino c'era una piccola corte di rifugiati politici francesi che ruotava intorno a una delle figlie di Vittorio Amedeo III, che aveva appunto sposato un principe della corte dei Borbone. E quindi viene indirizzata subito lì. E vive a Torino per un po' di tempo, per alcuni mesi, ospite della famiglia dell'incisore Carlo Antonio Porporati, con cui ha una ottima familiarità, perché Porporati aveva lavorato a Parigi, si erano conosciuti, e quindi la ospita. E lei scrive un diario del suo viaggio in Italia, che intraprende dall'89 al 92, mentre si vive lontana dalla Francia. In Francia ritornerà solo in periodo napoleonico, per tutti questi anni non ci mette piede, ma dall'89 al 92 vive in Italia, viaggia in Italia, e Torino è la sua base. E scrive appunto un diario di viaggio dove racconta tutte le sue impressioni, molto genuino, molto divertente, e racconta anche di Torino. A Torino visita la città e fa una serie di escursioni, e dice così: la città di per sé è molto bella, cioè una che era vissuta fino a quel momento a Parigi. Le strade sono tutte perfettamente allineate. Questa regolarità di Torino colpiva tutti i viaggiatori e colpisce anche la Vigée Le Brun. E le case edificate con grande regolarità, questo fatto che colpiva. La domina una montagna, chiamata la Superga, lei scrive così, luogo di sepoltura destinato ai re di Sardegna. Poi va a vedere la Regia Galleria, la Galleria Beaumont, allestita con tutti i dipinti, accompagnata da Porporati, che era l'incisore di Vittorio Amedeo III, e dice che ammira una collezione di superbi quadri. La colpiscono moltissimo, le piacciono soprattutto i fiamminghi ereditati dal principe Eugenio. E le piacciono tantissimo i quadri di Van Dyck, soprattutto. E li descrive, lo trova alcuni li trova veramente straordinari, e dice: del resto nel Museo Reale di Torino, lo chiama così, ho visto ben pochi quadri di maestri italiani, carattere che poi sarà anche quello della Regia Pinacoteca. Van Dyck è certamente l'autore più importante. Poi va a frequentare il Teatro Regio, va a vedere le rappresentazioni teatrali, e la musica le piace tantissimo, è una appassionata, non è una conoscitrice come la Kaufmann, e apprezza la musica che viene prodotta a Torino, che aveva anche questa nomea già al tempo anche di capitale musicale. E qui dice una cosa divertente: la musica mi fece molto piacere, ma quando chiese a Porporati se in quella città, cioè Torino, vi fossero molti amanti delle arti, egli scosse la testa dicendo: non ne hanno alcuna idea. Ecco un episodio che mi è appena accaduto, racconta poi la voce di Porporati che le riporta. Un personaggio molto importante, avendo appreso che era un incisore, venne recentemente da me per farmi incidere il suo sigillo. Cioè, come dire, invece di farmi incidere una grande opera d'arte, tradurre, lui è un grande traduttore di opere pittoriche, gli fa fare il sigillo araldico, cioè, come dire, non capiscono nulla, e così via. Da Torino, poi tante altre cose, sono pagine molto belle, lei farà questo gran tour d'Italia che la porterà ovviamente fino a Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Parma, Modena, tutto visita, e poi ritorna ancora a Torino. A Torino rimane ancora per un po' di tempo nel 92, e anche lì racconta altri aneddoti. Adesso il tempo purtroppo corre veloce, e poi partirà per l'Europa e lavorerà soprattutto per le corti per la committenza russa e mettere europea, perché appunto non vuole tornare in Francia. La Kaufmann, due parole soltanto, eccola qui, sempre nel ritratto che lei manda, scusate, al Refugio, agli Uffizi nel 1787, come si autorappresenta come allegoria della pittura, questo solo per darvi l'idea dell'autoconsapevolezza della fanciullina. Fanciullina no, nell'87 era già una donna più che trentenne, ma comunque molto consapevole di sé. I rapporti tra la Kaufmann e e Torino non sono diretti, cioè ci transita da Torino, però non ne parla particolarmente nelle sue lettere. Lei era più legata alla Lombardia, amava molto il lago di Como, e oltre a Venezia e Roma, dove ha vissuto lungamente. È sepolta a Roma, nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, peraltro, nella tomba, insieme al marito. E il secondo. La storia della Kaufmann e Torino passa attraverso le opere. Due opere di soggetto sacro, perché anche lei è una pittrice ritrattista, ma è una grande pittrice di storia, che sono oggi in collezione privata, di cui ne vedete una, che sono state commissionate nel 92-93 direttamente alla Kaufmann dalla Polissena Turinetti di Priero, di cui vi avevo già parlato, per la sua collezione. E sono dipinti che vengono spediti via Firenze a Torino negli anni del periodo napoleonico, e poi con la sfortuna dei Turinetti, di cui accennavo la volta scorsa, vanno dispersi sul mercato del collezionismo internazionale. È una storia interessante perché la Kaufmann ha un rapporto di amicizia con alcune nobildonne piemontesi che vivono a Roma in questi anni, oltre alla Turinetti di Priero anche la Scaglia di Verrua e la Perrone di San Martino, a cui fa anche dei ritratti e con le quali che invita a partecipare al suo salotto culturale che teneva appunto nella sua casa di Roma. E un altro rapporto che arriva invece per le storie del collezionismo, e qui concludo, è con due opere che a tutt'oggi della Kaufmann sono conservate nella Galleria Sabauda. Sono due sibille realizzate negli anni 80 del Settecento dalla Kaufmann nel periodo veneziano, nel periodo di passaggio da Venezia a Roma, e che appartenevano però alla collezione Durazzo e che quindi arrivano a Torino con l'acquisto parziale voluto da Roberto D'Azeglio, ne parlavamo la volta scorsa, di un pezzettino delle collezioni Durazzo quando il palazzo viene venduto ai Savoia e poi diventerà il Palazzo Reale di Genova. La cosa interessante, perché ve le cito, non sono opere sublimi della Kaufmann purtroppo, ma mi piace ricordarle, e ci ricolleghiamo a quanto dicevamo la volta scorsa e veramente concludo, perché nel primo catalogo della Regia Pinacoteca, quello compilato da Roberto D'Azeglio, di cui parlavo la volta scorsa con le incisioni a piena pagina, Roberto D'Azeglio, riconoscendo l'importanza di internazionale di questa pittrice, che era morta pochi decenni prima, muore nel 1807 a Roma, con dei funerali solenni, come se fosse un capo di Stato, fanno una roba incredibile, le riconosce questo peso internazionale, anche se queste due opere non sono eccelse, le pubblica nel catalogo della Regia Pinacoteca come dei comunque opere importanti delle appena aperte al pubblico collezioni reali, e le fa incidere a piena pagina, per cui è importante perché non è tanto un riconoscimento alle opere in sé quanto alla fama di questa importantissima pittrice, che veniva soprannominata a livello internazionale la pittrice delle grazie. Buona serata a tutti.